Modem.
Scontro militare alla frontiera fra Armenia e Azerbaigian. Entrambi i paesi si accusano di aver sconfinato a colpi di artiglieria per guadagnare posizioni.
Un negoziato profondo e di contenuto. L'ONU invita Armenia e Azerbaigian a cessare il fuoco e a trattare. Ora però molti temono che la faccenda tracimi oltre l'intensità della consueta schermaglia circoscritta alla questione del Nagorno-Karabakh.
J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie. Qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses, au fond décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas.
Il confronto è avvenuto a nord del Nagorno-Karabakh, regione contesa per la quale è in corso un conflitto che va avanti dagli anni 90 e che ha fatto 25.000 morti.
Fa parte di quella categoria di conflitti definiti congelati, ma forse se guardiamo agli ultimi giorni, agli ultimissimi anni, forse così congelato non è. Ben ritrovati da Nicola Luende e da Roberto Porta, la copertina era di Paolo Dell'Oca. Da qualche giorno dunque il Nagorno-Karabakh è di nuovo teatro di scontri fra le truppe azerbaigiane e quelle armene. I due paesi si danno reciprocamente la colpa di avere scatenato la nuova fiammata. Era già successo lo scorso luglio, era già successo nel 2016 ed era successo altre volte dalla disgregazione dell'Unione Sovietica agli inizi degli anni 90. Ma secondo molti osservatori questa volta la situazione appare ancora più critica e drammatica. Cosa sta succedendo? Come spiegare il ripetersi di questi episodi di violenza? Beh, ne parleremo con due ospiti che presento subito. Ben arrivata Marilisa Lorusso.
Buongiorno.
Lei è esperta di Caucaso e di diritti umani, collabora con l'Osservatorio Balcani e Caucaso. E saluto anche Carlo Frapi, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Ricercatore all'Università Ca' Foscari di Venezia, ricercatore associato all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Marilisa Lorusso, beh, qualcuno appunto l'ha definita conflitto congelato, una guerra anche infinita. Ci spieghi possibilmente in maniera sintetica da dove nasce, qual è la sua origine dunque?
Sì, il conflitto attuale è di fatto lo sviluppo di un conflitto protratto che nasce con i primi scontri interetnici ancora nel 1988 fra armeni e azerbaigiani. Le due repubbliche sono appunto nel sud del Caucaso, facevano all'epoca parte dell'Unione Sovietica e c'erano minoranze presenti in tutti e due i paesi. In più c'era questa questione contesa di questo territorio in Nagorno-Karabakh che in periodo sovietico era stato attribuito all'Azerbaigian, ma aveva un 76% di popolazione armena secondo il censo uno degli ultimi censi sovietici, mentre appunto un 25% più o meno erano azerbaigiani. Attualmente gli armeni nel Nagorno-Karabakh sono 99%, questo perché appunto nel frattempo il Karabakh ha dichiarato la propria indipendenza, c'è stata una guerra che si è conclusa con un cessate il fuoco nel 94 e da allora la soluzione politica non è mai stata raggiunta, cioè le condizioni di cessate il fuoco è ancora quella attuale di quegli anni, ma di fatto questo cessate il fuoco negli ultimi 10 anni non regge più. Quindi ci sono ogni anno degli scontri che causano dai 30 ai 100 morti, insomma.
Sì.
E come ha giustamente ricordato la vostra copertina, anche quest'anno ce n'era stato uno a luglio.
Certo, va detto anche che il Nagorno-Karabakh, appunto, la sua indipendenza non è ancora stata riconosciuta da nessuno, nemmeno intanto dall'Armenia, anche se poi il primo ministro negli ultimi tempi ha aperto a questa possibilità.
Certo.
Dal punto di vista armeno, lei conosce soprattutto sì. questa realtà. Quali sono i punti fondamentali, insomma, per il mantenimento perlomeno dello status quo?
Esatto, diciamo che l'Armenia sono le due parti contendenti, che sono appunto a questo punto Armenia e Azerbaigian e Nagorno-Karabakh, ma l'Armenia è la garante del Nagorno-Karabakh, non concordano neanche sui termini della guerra, nel senso che secondo l'Armenia questa è una guerra di secessione del popolo del Karabakh che reclama la propria autoindipendenza, E, mentre secondo l'Azerbaigian questa è una guerra di conquista dell'Armenia su un proprio territorio, quindi non riconosce la guerra con i propri secessionisti. L'Armenia è più interessata allo status quo, nel senso che tecnicamente ha ottenuto quello che voleva, ha ottenuto il territorio del Karabakh, che è appunto indipendente, non è riconosciuto come lei giustamente ha osservato, ma questo non impedisce di avere tutta una serie di collaborazioni e di integrazione tra Armenia propria e Karabakh, e ha ottenuto anche una cosiddetta cintura di sicurezza che man mano è diventata nella mentalità armena una parte propria del Karabakh, che sono territori che storicamente non erano abitati da armeni, che circondano però Karabakh e garantiscono la contiguità territoriale fra Armenia e Karabakh.
E quindi oggi sono popolati soprattutto da armeni, anche qui, proprio come una sorta di cuscinetto, di zona cuscinetto.
Sì, sì, sì. Tra l'altro gli insegnamenti armeni sono aumentati nell'ultimo periodo anche a causa di crisi esterne, cioè la crisi siriana che ha portato un travaso di armeni verso l'Armenia e verso il Karabakh, i recenti fatti del Libano, che hanno causato la stessa questione e che hanno fatto aumentare la tensione con l'Azerbaigian, che ha accusato l'Armenia appunto di creare nuovi insediamenti nel proprio territorio.
Sì, Carlo Frappi, guardiamolo dal punto di vista di Baku, dunque dal punto di vista azerbaigiano. Lei conosce soprattutto questo paese, ha fatto numerosi viaggi.
Sì, dal punto di vista azerbaigiano il problema può essere inquadrato legato a ragioni di lungo periodo invece a ragioni contingenti che poi hanno portato alla deflagrazione drammatica. Insomma, lo scorso inizio di apertura rendeva abbastanza l'idea di ciò che sta succedendo negli ultimi giorni. Guardando un po' a lungo periodo, di fatto l'Azerbaigian richiama quelli che sono stati i principi posti dalla comunità internazionale, quindi dall'ONU già durante la fase aperta del conflitto nel 1993 e successivamente dal cosiddetto gruppo di Minsk dell'OSCE, che oggi di fatto in maniera anche inefficace, considerato che questa mediazione va avanti oramai da un quarto di secolo e che quindi ad essere congelato è più il negoziato in sé che evidentemente, come vediamo oggi, il conflitto, ha posto tutta una serie di principi. Questi principi ruotano attorno all'elemento determinante dal punto di vista azerbaigiano, che è il rispetto dell'integrità territoriale del paese e quindi l'impossibilità, l'illegittimità di cambiare con la forza i confini internazionalmente riconosciuti. Questo è l'elemento centrale attorno al quale ruota evidentemente la posizione dell'Azerbaigian, che se ammette un diritto di autodeterminazione lo fa dal punto di vista dell'autodeterminazione interna all'Azerbaigian, coerentemente con il diritto internazionale, e soprattutto un Azerbaigian che di fatto richiama anche quelli che sono un po' la roadmap, se vogliamo dire, che era stata posta dall'OSCE, che di fatto prevede i cosiddetti principi di Madrid, che di fatto prevede il ritiro delle forze occupanti armene, il ritorno dei profughi. Ancora oggi siamo tra i 350 e i 400.000 sfollati interni dall'area del Karabakh e dei distretti circostanti, dopodiché appunto una forza di pace, un referendum per la sorte della regione e la riapertura delle linee di comunicazione. Questa è la roadmap. Quindi sostanzialmente l'Azerbaigian richiama la necessità di imporre all'Armenia quello che il diritto internazionale e l'OSCE ha già approvato, e quindi sostanzialmente in qualche modo denuncia anche il disinteresse internazionale e il double standard, come spesso si dice, della comunità internazionale, che in altri casi analoghi invece sostiene più apertamente l'integrità territoriale. Pensiamo alla Crimea, giusto per una.
Questa situazione di status quo, l'abbiamo detto, sta andando avanti da parecchi anni, poi piace da una parte, piace parecchio meno dall'altra. Ma Carlo Frappi, diversi osservatori parlano di un salto di qualità, di pericolosità anche di questo conflitto in questo periodo. È davvero cambiato qualcosa? E soprattutto, se è cambiato qualcosa, cosa? Magari gli attori che ci stanno dietro. Adesso stiamo pensando ad esempio alla Turchia di Erdogan.
No, io credo che quello che è cambiato principalmente sul piano interno. Cioè non vorrei dimenticare che questo conflitto resta un conflitto etno-territoriale tra Armenia ed Azerbaigian, che poi ciascuno dei due abbia legami internazionali più o meno forti. Ovvio è molto forte il legame tra Armenia e Russia, altrettanto noto è quello tra Azerbaigian e Turchia, anche se molto meno forte, molto meno sbilanciato nella relazione bilaterale. È un'altra storia. Quello che è cambiato è un diverso atteggiamento verso lo status quo. Quello che è cambiato sostanzialmente è, da anni in realtà la dirigenza azerbaigiana lo va ripetendo, è che davanti a uno stallo, pur sostenendo una soluzione pacifica della controversia, evidentemente l'uso della forza militare rimane ultima ratio per riprendere appunto con la forza ciò che con la forza le era stato sottratto.
Marisa, lo russo, l'abbiamo detto, due attori principali, da una parte la Russia di Putin e dall'altra la Turchia di Erdogan, dunque il primo più vicino all'Armenia, il secondo decisamente di più all'Azerbaigian. L'impressione è che Putin sia più guardingo, forse perché comunque, pur avendo rapporti privilegiati con l'Armenia, non disdegna comunque anche qualche contatto, soprattutto di tipo economico, con l'Azerbaigian.
Sì, la posizione di Turchia e Russia è abbastanza differente in questo conflitto. Come dice giustamente Carlo Frappi, la Russia è alleato e partner dell'Armenia, mentre la Turchia è partner e alleato con legami differenti, diciamo, con l'Azerbaigian. Però la Russia è anche un mediatore di questo conflitto ed è anche un partner importante dell'Azerbaigian. Quindi chiaramente ci tiene molto a mantenere questo ruolo di mediatori. Sappiamo che appunto l'OSCE aveva creato questo gruppo, il Minsk Group, che è ancora in vigore, con una copresidenza francese, americana e russa, e dei tre copresidenti più attivi nel mediare il conflitto, i facilitatori di più incontri, sempre stata la Russia. E questo permette al paese di realizzare quella che è una propria ambizione regionale, cioè mantenere una base militare importante, una presenza militare importante in Armenia, cioè la base della 102ª Armata, e la Russia guarda anche le frontiere, tutte le frontiere dell'Armenia, esclusa quella con la Georgia, quindi insomma una presenza militare importante, in più una presenza politica che permette di mantenere rapporti positivi con ambedue i paesi, sia dal punto di vista diplomatico sia dal punto di vista economico. Quindi la Russia è molto cauta a schierarsi apertamente con l'Armenia, perché questo comprometterebbe la propria posizione di mediatore in via teorica neutrale. E devo dire che la Russia è riuscita abbastanza bene a giocare le carte di mantenere la propria neutralità, e ancora adesso, conflitto in corso, ha sempre dato spazio sulle proprie canali alle dichiarazioni di ambedue i presidenti, sono stati convocati ambedue gli ambasciatori. Putin finora ha parlato solo con il primo ministro Pashinyan, e non ha ancora parlato con il presidente dell'Azerbaigian, ma anche un segno di voler mantenere bassa la tensione. Ha dichiarato che se ne parleranno solo se necessario. Quindi per il momento la Russia sta cercando di mantenere i toni più bassi possibili.
Toni bassi, sappiamo che Russia e Turchia hanno un rapporto, diciamo, un po' ambivalente, nel senso che anche a livello economico ci sono, a livello militare ci sono degli accordi, dall'altra parte ci sono anche degli scenari, altri scenari come Libia e Siria, dove ci sono già state tensioni fra le due potenze, diciamo così. Frappi, a questo punto l'impressione è che Erdogan invece non stia tanto a cincischiare, che stia perlomeno utilizzando dei toni piuttosto secchi, è così?
Sì, certamente così, e direi che insomma la questione dei toni qui è determinante, cioè è la retorica, è quello a cui la retorica punta, che è importante sottolineare. Cioè Erdogan, in linea insomma con questo atteggiamento chiaramente dai toni populisti e nazionalisti, parla anzitutto al proprio paese, dove l'idea della solidarietà ai fratelli azerbaigiani, ricordiamo la strettissima affinità etnoculturale tra due paesi, no? C'è questo famoso motto per cui Turchia e Azerbaigian sono una nazione, due stati, ovviamente è un elemento di forte rafforzamento del consenso interno, in maniera trasversale, quindi anche partiti di opposizione, di tradizione kemalista, sostengono questo tipo di retorica. D'altra parte questa retorica bellicosa, se guardiamo sempre al piano interno, è anche funzionale a questa nuova alleanza, direi, che dopo anni di rapporti difficili si è creata tra il governo e i militari, no? I militari, pensiamo, basta richiamare semplicemente la Siria o quello che è successo e sta succedendo nel Mediterraneo orientale, sono tornati, no, ad essere protagonisti della vita nazionale ed internazionale del paese. Questo è l'elemento interno molto importante. Dal punto di vista esterno, la Turchia, insomma, basta richiamare quanto il quadro perfettamente delineato da Malirisa Russo, che dà il senso di quanto oggi la Russia sia l'attore pivotale, potremmo dire anche egemone, nel Caucaso meridionale. La Turchia, quindi, ha una posizione marginale in questo.
Riassumendo, questo, diciamo, la Turchia è soprattutto retorica, la Russia invece ha un ruolo più centrale anche in quelli che potranno essere eventuali negoziati di pace in questo senso. Quindi la Turchia non si spingerà oltre una certa linea rossa, secondo lei?
No, anche perché tutte le volte che lo ha fatto nei confronti della Russia lo ha pagato a caro prezzo. Pensiamo alla crisi del 2015 e 2016, quando venne abbattuto un caccia russo che dallo scenario siriano era evidentemente entrato in territorio turco. La Turchia ha pagato molto questo abbattimento. D'altra parte però è chiaro che sedersi al tavolo del dialogo regionale, cosa che la Turchia con questi toni è già riuscita a fare, perché di fatto, al di là delle dichiarazioni di Macron, che comunque fanno presa all'interno e servono all'interno, comunque la Turchia è stata contattata dalle principali cancellerie europee. Quindi sedersi a questo tavolo, anche semplicemente per negoziare, può essere utile su scenari che per la Turchia regionali, che per la Turchia sono più importanti: Mediterraneo orientale, Nord Africa, ovviamente Medio Oriente, Siria, dove il rapporto con la Russia è fondamentale. Sfidare la Russia non conviene.
Marilisa Lo Russo, rapidamente, c'è poi anche un altro vicino molto grande e anche molto forte, cioè l'Iran, che non ha molti interessi a che ci sia un'escalation, o sbaglio?
No, diciamo che a livello geografico questo conflitto si colloca fra Georgia, Iran e Turchia e Azerbaigian e Armenia. Georgia e Iran sono le due parti che hanno dichiarato assoluta neutralità e sono assolutamente interessati, per motivi differenti, a mantenere questa neutralità. Ambedue si sono dichiarati disponibili a far incontrare le parti sul proprio territorio per dialogare, e l'Iran è in questo momento molto preoccupato da due fattori. Innanzitutto ci sono degli sconfinamenti di conflitto, nel senso che un elicottero abbattuto è caduto in Iran, qualche missile è caduto in Iran, e si parla anche di qualche ferito fra i civili, per prossimità geografica, molto semplicemente, con l'area dei combattimenti. È preoccupato perché ha un'importante minoranza azerbaigiana, c'è oggi notizia di 12 arresti per persone che hanno manifestato a favore del conflitto in territorio iraniano. Ed è preoccupato dalle recenti voci della presenza di foreign fighters, perché pare, insomma, a questo punto le principali cancellerie hanno confermato, agli Stati Uniti, alla Russia attraverso fonti proprie, l'Armenia l'ha dichiarato dall'inizio, che ci siano dei combattenti che sono stati portati dalla Siria, nella zona di conflitto, soprattutto per guardare le infrastrutture energetiche. Il Guardian ha già pubblicato anche un paio di articoli ricordando anche testimonianze dirette. Quindi chiaramente l'Iran, ieri il ministero degli esteri iraniano, ha cautelato le parti assolutamente a non causare questo tipo di escalation, cioè portare combattenti di questo tipo a ridosso dei propri confini.
A dimostrazione che, insomma, comunque non sono solo due paesi in gioco, ma è un'intera area. Fin qui dunque abbiamo avuto il quadro della situazione, i vari attori in gioco. Ora andiamo a sentire chi lontano dalla sua patria assiste impotente e preoccupato all'evoluzione delle cose. Roberto Porta ha incontrato Avedis Naroyan, coordinatore della comunità armena nel Canton Ticino.
Suoni e immagini trasmesse ormai ogni giorno dalla televisione pubblica armena, notizie che la famiglia Naroyan di Bioggio segue costantemente.
Intervista direttamente di un soldato sul fronte, sta dicendo che noi siamo qua, come ci vedete, siamo qui a combattere, sicuramente vi proteggeremo.
Fuggito dalla Turchia dopo l'uccisione del padre e del nonno e in Svizzera da 43 anni, Avedis Naroyan non è sorpreso dalla ripresa dei combattimenti nella regione del Nagorno-Karabakh. C'erano già state delle avvisaglie lo scorso mese di luglio in un conflitto, a suo dire, in cui va una grande disparità tra le forze militari che si stanno combattendo.
Due numeri importanti. Allora, l'Azerbaijan ha un budget per investimento militare di 4 miliardi di fronte a quello armeno che sono 200 milioni e questi 200 milioni sono a credito, praticamente la Russia che fornisce gli armamenti all'Armenia è in forma a credito e si può capire chi ha interesse di aggredire e chi invece deve difendersi.
Avedis Naroyan ha assunto il ruolo di coordinatore della comunità armena che vive in Ticino, in tutto una quarantina di famiglie. In questo momento, nel concreto, per lui si tratta soprattutto di organizzare aiuti da spedire alle vittime civili del conflitto.
Ci sono tantissimi civili, ormai migliaia e migliaia scappano dalle case perché viene bombardato il capitale Stepanakert. E la popolazione si sta rifugiando nelle montagne, altopiano si sa già che è arrivato il freddo e lì ci stanno chiedendo di mandare sacchi a pelo, medicamenti perché sono tantissimi feriti, perché purtroppo bombardamenti vengono fatti sulle città, tantissimi civili feriti.
Una situazione che ad Avedis Naroyan ricorda lo spettro del passato.
Turchia partecipe integralmente in questa guerra, con i suoi soldati, con i suoi mezzi. Sicuramente la prova della Turchia di partecipare attivamente a questa provocazione è un test che sta facendo per capire il mondo quanto sta aiutando, quanto può aiutare l'Armenia. Se qui non succede niente, sicuramente avrà la via libera di un'occupazione totale dell'Armenia e ripetersi del genocidio un'altra volta.
Erano le considerazioni di Avedis Naroyan, coordinatore della comunità armena nel canton Ticino. Marilisa Lorusso, appunto, l'occupazione turca dell'Armenia, quanto secondo lei è presente questa idea, che da quel punto di vista è terrificante, nella popolazione armena, e quanto è davvero concreta come idea, o siamo davvero su un piano di, come dire, di fantapolitica, geopolitica?
La presenza di militari turchi è una cosa che viene detta a mezza voce o più o meno a mezza voce a livello internazionale un po' da diverse parti. In verità ci sono appena state sia in Armenia che in Azerbaigian delle esercitazioni e in ambi i casi probabilmente una parte degli alleati sono rimasti. Il legame comunque militare, ci sono accordi specifici fra Turchia e Azerbaigian. Consente ampiamente la presenza di ufficiali e di persone di vario rango all'interno dell'esercito azerbaigiano. L'Armenia ha mostrato anche le prove dell'abbattimento di un F-16, di un Su-25 armeno da parte di un F-16 turco che sarebbe partito proprio dal territorio azerbaigiano. Quindi, insomma, non si può certo parlare appunto di occupazione armena da parte della Turchia, però insomma che il conflitto coinvolga terzi è quello di cui si preoccupano effettivamente i vari partner e i vari alleati dell'Armenia. La Turchia, d'altro canto, insieme al Pakistan, è uno dei pochissimi paesi che ha subito, come ha ricordato Carlo Frappi, molto retoricamente appoggiato l'Azerbaigian e apertamente.
Le cosiddette guerre per procura. Abbiamo sentito il punto di vista armeno, ora una testimonianza invece azerbaigiana, sempre con Roberto Porta.
Sì, tutta la mia famiglia, i miei amici, i miei cari in questo momento in Azerbaigian. Il mio cuore batte con il mio paese.
Parole di Sabuhi Mursalli, studente di diritto all'Università La Sapienza di Roma, un cittadino azero, lontano dalla sua patria in questo momento in cui si è riaperta la ferita del Nagorno-Karabakh, una guerra che Sabuhi si spiega così.
L'Azerbaigian non sta attaccando l'Armenia, questi scontri stanno avvenendo all'interno dei confini dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian difende la sua integrità territoriale, sono le terre dell'Azerbaigian. Sono passati 30 anni da quando l'Azerbaigian ha compiuto pacificamente sforzi per raggiungere una risoluzione, ma sfortunatamente eccoci qui, la guerra. L'Azerbaigian non prende di mira alcun civile, ma al contrario la parte armena viola completamente i termini della convenzione.
Un conflitto che in questo momento per Sabuhi Mursalli significa anche sul piano personale un distacco improvviso dai suoi familiari.
e anche l'internet non funziona bene a causa della guerra. Ecco perché non posso parlare, non posso contattarli. È un po' difficile per me qua. Mi preoccupo tanto.
Le parole dello studente Azero Sabui Mursalli. Carlo Frappi, le abbiamo messe una accanto all'altra appositamente queste testimonianze, sono toni perentori, duri verso la controparte. Pensiamo a questa generazione di giovani che è cresciuta fondamentalmente nella retorica della guerra, non ha conosciuto nient'altro. Questo è davvero, come dire, un segnale preoccupante per il futuro, soprattutto?
Ma direi di sì, e penso anche per il negoziato. Da un lato perché i famosi passi successivi che ricordavo prima, i principi di Madrid e così via, necessitano naturalmente di una fiducia nella controparte. Passare da uno step all'altro è molto complicato se non ci sono rapporti di fiducia reciproci. D'altra parte, quanto diceva lei, il problema generazionale è evidentemente molto forte. Era molto più facile per azerbaigiani ed armeni parlare e confrontarsi 30 anni fa, quando avevano chiaramente più confidenza ciascuno con l'altro e anche più abitudine a lavorare assieme nell'edificio sovietico. Oggi diventa molto più complesso. Direi che anche l'alto coinvolgimento, e questo è un altro punto da segnalare rispetto al passato, no? Dà il senso di quanto più complessa sia oggi la situazione. La mobilitazione in Armenia e in Azerbaigian è qualcosa che oggi coinvolge molto di più la popolazione civile e l'opinione pubblica dei due paesi di quanto non fosse stato in passato, e questo chiaramente rende anche più complicato poi cercare una via d'uscita adesso da questa situazione drammatica, evidentemente.
Marilisa Lorusso, situazione drammatica, con questo stallo anche in questi negoziati, abbiamo parlato già del gruppo di Minsk, su che base è immaginabile poter riaprire un discorso di pace? L'abbiamo detto, c'è già una diffidenza di base che colpisce soprattutto le nuove generazioni.
Sì, infatti sembrava che si stesse andando nella direzione giusta, nel senso che era nata questa iniziativa di preparare le popolazioni alla pace, un'iniziativa che ha giusto lo scopo di stemperare l'odio e l'animosità reciproca che è stata foraggiata da 30 anni di conflitto latente, e che quindi insomma a questo punto in verità abbiamo opinioni pubbliche che molto spesso sono assolutamente più intransigenti delle loro leadership. Si possono portare degli esempi molto concreti. Quando nel 98 l'ex presidente armeno sembrava stesse in qualche modo cercando di trovare un compromesso che intaccasse la territorialità del Karabakh, ha dovuto semplicemente cedere il posto a un presidente che arrivava dal Karabakh e che è diventato presidente armeno. E viceversa, quando a luglio ci sono stati gli scontri, Baku ha avuto difficoltà a gestire la propria popolazione, che si è riversata nelle strade a manifestare a favore della guerra. Quindi per le leadership non è solo questione di difficoltà reciproca, è anche questione di poi come presentare un passaggio dallo status quo, che appunto in questo momento, per quanto spiacevole, garantisce alcune cose, a una fase successiva con dei cambiamenti. Si è visto che provare anche minimamente a cambiare il formato della negoziazione, a cambiare i termini della negoziazione, causa immediatamente un'ondata di diffidenza che diventa subito scontro sul terreno. Quindi insomma è un conflitto veramente intrattabile da molti punti di vista.
Intrattabile forse anche per la comunità internazionale, che fino ad oggi è rimasta piuttosto sulle sue, o perlomeno è rimasta impotente. Parliamo quasi di 30 anni, degli ultimi 30 anni. Carlo Frappi, paesi occidentali con un ruolo davvero marginale, tutto sulle spalle della Russia.
Purtroppo sì, il problema vero è che in fondo anche il gruppo di Minsk, che nella composizione attuale nasce di fatto alla metà degli anni 90, oltre ad essere chiaramente inefficace è anche del tutto obsoleto, nel senso che rispecchia nella sua composizione, soprattutto nella sua copresidenza affidata a Russia, Francia e Stati Uniti, delle proiezioni di influenza sull'area che oggi non sono più reali. Gli Stati Uniti sono da lungo tempo, oramai almeno dalla guerra tra Russia e Georgia del 2008, in disimpegno. La Francia in fondo non è mai stato un attore influente. D'altra parte abbiamo altri attori come l'Unione Europea, che ha difficoltà, ed evidentemente non solo nello scenario subcaucasico, a definire una linea chiara, univoca rispetto a questo tipo di problemi. E quindi il vero dramma è anche trovare dei negoziatori credibili al di là della Russia che possano oggi anche ripensare il formato, perché con tutti i limiti del caso il gruppo di Minsk rimane riferimento obbligato, se non altro perché oramai è rodato, ha dei principi già approvati e così via, ma d'altra parte si è dimostrato del tutto inefficace.
Mm-hmm. Si parlava di paesi occidentali, fra questi c'è anche la Svizzera, che intrattiene relazioni politiche ed economiche sia con l'Armenia che con l'Azerbaigian. Bettina Müller, probabilmente soprattutto con l'Azerbaigian.
Sì, beh, il segno più tangibile delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'Azerbaigian sono proprio le stazioni di benzina Sokar, che troviamo un po' ovunque, ce ne sono circa 170 in Svizzera, e la Sokar è la compagnia petrolifera di Stato dell'Azerbaigian e non ci sono sue stazioni di benzina in nessun altro stato europeo tranne in Romania. In Svizzera la Sokar si è impiantata nel 2011 sostituendo la Esso con un investimento di 300 milioni di dollari, e nello stesso anno l'allora consigliera federale Doris Leuthard era in visita ufficiale a Baku, dove ha discusso con il presidente Ilham Aliyev di gas e petrolio. L'Azerbaigian voleva e vuole investire in Svizzera anche perché la considera una porta verso l'Unione Europea, e molte aziende svizzere sono presenti in Azerbaigian: la ABB, Holcim, Stadler Rail, Schindler, Novartis, Roche, Sulzer e tante altre.
Molte dunque le relazioni commerciali e anche energetiche fra Berna e Baku, ma sono relazioni che sono già partite prima con il famoso gasdotto TAP.
In effetti questo gasdotto che ha suscitato tante proteste in Italia perché passa sotto le spiagge e gli uliveti della Puglia è stato ideato nel 2003 da un gruppo di ingegneri dell'azienda energetica svizzera EGL, che è poi confluita in Axpo. E tutto il progetto TAP, la Trans-Adriatic Pipelines, è stato fortemente sostenuto dal Consiglio federale per molti anni.
Dunque non sorprende il fatto che in quegli anni l'Azerbaigian abbia inaugurato la sua ambasciata proprio in Svizzera.
No, non sorprende, e in effetti da allora le visite fra i capi di Stato e fra i ministri dei due paesi si intensificano. Simonetta Sommaruga ha incontrato il presidente Aliyev a Davos quest'anno, Ueli Maurer l'anno prima ancora Johann Schneider era a Baku con una delegazione economica. Adesso non sto a leggervi tutta la lista degli incontri, ma sono tanti e sono intensi.
Relazioni intense, ma non ci sono solo affari e cortesie, diciamo così.
No, meno di un anno fa alcuni giornalisti svizzeri sono stati dichiarati persone non grate in Azerbaigian per una serie di interviste e reportage realizzate proprio nel Nagorno-Karabakh, giornalisti che lavorano per la rivista Schweizer Monat, e le sanzioni contro di loro sono state comunicate per lettera dall'ambasciata azerbaigiana a Berna. Le violazioni del diritto di espressione e dei diritti umani in generale sono frequenti, avvengono su vasta scala. Il presidente Aliyev ha tentato negli anni di far dimenticare questi aspetti attraverso la cosiddetta diplomazia del caviale. La diplomazia del caviale, che consiste in regali costosi e inviti a sontuose feste a funzionari e politici di paesi europei per mettere a tacere le voci critiche nelle diplomazie e nelle istituzioni come il Consiglio europeo.
Bettina Müller, va anche detto che però oltre a tutto questo c'è anche l'impegno della Svizzera per lo sviluppo economico nel Caucaso meridionale.
Certo, ci sono progetti importanti della direzione dello sviluppo e della cooperazione sia in Armenia che in Georgia che in Azerbaigian. Con l'Armenia ci sono poi dei legami storici importanti. Beh, già alla fine dell'Ottocento il Consiglio federale aveva promosso una petizione a protezione degli armeni nell'impero ottomano. La Svizzera nel 2003 ha riconosciuto il genocidio degli armeni del 1915, suscitando le ire della Turchia. Da non dimenticare in ultimo le attività diplomatiche svizzere di mediazione nel conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Turchia, specialmente nel 2009 e anche in seguito durante gli incontri tra i vari attori in campo che si sono tenuti in Svizzera.
Queste dunque le relazioni fra Svizzera e Armenia e Azerbaigian. Carlo Frappi, c'è da chiedersi quanto sia centrale in questa questione il nodo delle risorse naturali, pensando proprio anche un po' all'atteggiamento prudente di molti paesi occidentali che sono, come dire, impegnati in una sorta di esercizio di equilibrismo, di realpolitik.
L'energia non ha un rapporto diretto con il conflitto, cioè non è quella che viene definita, no, una resource war. È certamente un fattore centrale, come giustamente veniva detto prima, per la politica estera dell'Azerbaigian, per disegnare la mappa delle partnership strategiche. L'Italia evidentemente è una di queste, tra Baku e i propri interlocutori esteri. Detto questo, l'atteggiamento prudente da parte dell'Occidente in qualche modo è anche un po' la causa del problema. Questo cercare di mantenere, come si fa di fatto, i piedi in due staffe, di fatto non ha fatto altro che procrastinare nel tempo questo problema, che oggi rischia veramente di deflagrare e, come è stato visto nel corso dell'estate anche per vari scontri tra le comunità azerbaigiane ed armene al di fuori del Caucaso meridionale, può insomma contagiare anche altri paesi. Forse sarebbe il caso di essere meno prudenti e di guardare un po', insomma.
Siamo quasi in conclusione e su questo punto volevo sentire anche Marilisa Lorusso. Questa ambivalenza occidentale è davvero problematica, come diceva Frappi?
Sì, allo stesso tempo è molto difficile cambiarla, nel senso che prendere una parte chiaramente comprometterebbe il rapporto totale con l'altra e non renderebbe più possibile riuscire a maturare un accordo che deve essere comunque condiviso perché sia stabile. Quindi diventa molto complicato. Un passaggio necessario probabilmente è mettere mano al discorso degli armamenti, nel senso che i due paesi, visto che stiamo parlando di economia, sono paesi con economie, per carità l'Azerbaigian sicuramente molto meglio dell'Armenia, però economie abbastanza ridotte su scala globale, diciamo l'Armenia è collocata per PIL nominale al 127esimo posto, l'Azerbaigian all'86esimo, mentre per spese militari in genere sono entro i primi 10-15, quindi almeno rapportate al proprio PIL. Non si può in qualche modo essere credibili e dire che si sta lavorando per la pace se si armano i due paesi fino ai denti.
È classico, insomma, certo, sono i classici segnali contraddittori che le cancellerie occidentali, ma non solo quelle occidentali, diciamo nel mondo intero.
La parte del leone qui sulla vendita delle armi la fa la Russia ad ambedue, e poi seguono chiaramente i grandi produttori. E quindi insomma, se le leggi finanziarie dei due paesi investono dai 10 al 20% in armi, chiaramente certo, Ci si può aspettare guerra.
Sono effettivamente come dire, segnali molto, molto preoccupanti. Io ringrazio Marilisa Lorusso e ringrazio Carlo Frappi per essere intervenuti. Noi torniamo lunedì 8:20 su Rete 1. A tutti gli auguri di una splendida giornata.